Sono testi impegnativi quelli che ci vengono proposti quest'oggi dalla liturgia. Vorrei fermarmi in particolare sul Vangelo, anche se è una piccola chiosa prima di fermarci più direttamente sul Vangelo, mi sembrerebbe interessante proprio anche in riferimento alla prima lettura, no? Con la figura così decisa, così forte di Geremia, no? L'uomo che vive fino in fondo la propria missione, no? E che paga proprio anche con la sua vita le scelte che sta compiendo e la parola che sta annunciando. Qui l'abbiamo sentito nel contesto, ci troviamo dentro la situazione della guerra fondamentalmente e Geremia, se da una parte richiama la necessità della conversione al Signore, dall'altra richiama anche al realismo politico, no? Alla capacità di stare dentro le situazioni senza fuggire, cercando illusioni, no? Per cui domanda ad esempio che non ci sia lei con l'Egitto o con altre potenze che non possono sostenere, no? E richiama insieme la serietà della situazione, no? Colpisce che venga detto di lui che scoraggia il popolo, no? Mi colpiva particolarmente questo. Dice, si metta a morte Geremia, appunto perché egli scoraggia i guerrieri che sono rimasti in questa città e scoraggia tutto il popolo, dicendo loro simili parole, perché quest'uomo non cerca il benessere del popolo, ma il male. E mi rimandava così al tema della parola, no? E alla parola che tante volte vorrebbe essere o si richiede che sia illusoria, no? Che non ti aiuti a leggere la realtà, ma che in qualche modo ti porti alla compiacenza, no? Qui Geremia, che richiama la realtà delle cose, viene tacciato di scoraggiare, no? Appunto ti richiama e ti rimanda a tante parole, no? Nel mondo politico, proprio anche di questi giorni, ma tante parole anche che usiamo noi, no? E alla forza e alla serietà della parola, no? E qui appunto Geremia paga la parola con la vita, perlomeno con la situazione difficile, affonda nel fango, dice, no? E successivamente verrà addirittura deportato, insieme, verrà trascinato via con sé da parte di chi lo sta osteggiando, ma resta fedele alla parola e al realismo della parola. E mi pare che sarebbe interessante, no? Che anche noi ci confrontassimo con questo e misurassimo con questo anche le tante parole che ascoltiamo in questi giorni e sempre nella vita. Parole forti le dice anche Gesù, l'abbiamo sentito, no? Parole anche che ci lasciano lì un po' interdetti, no? Perché ci sembra siano parole un po' diverse rispetto alle solite che ascoltiamo da Gesù. Insieme però mi pare che queste parole qua ci aprano un varco interessante su ciò che Gesù vive, sul suo intimo. Non è facile, ce ne sono, ma non è facile entrare dentro l'intimo di Gesù e ascoltare da lui parole che in qualche modo ti rivelano ciò che lui sta vivendo. Ce ne sono, però non sono moltissime. Questa è senz'altro una di queste parole. Sono venuto a gettare fuoco sulla terra e quanto vorrei che fosse già acceso. Ho un battesimo nel quale sarò battezzato e come sono angosciato finché non sia compiuto. Fa impressione questo gioco sottile tra il desiderio e l'angoscia, no? Dove il desiderio e l'angoscia sono due facce della stessa medaglia, no? Ti dicono insieme la profondità del desiderio e della ricerca di Gesù, ti dicono dove sta il suo cuore e ti dicono insieme del fatto che lui sta tutto dentro la sua missione, no? Qui il fuoco e l'acqua sono immagini molto forti, no? Riprese dal Primo Testamento soprattutto. Il fuoco, certo, ti rimanda al giudizio, ti rimanda alla necessità della decisione, ma il fuoco per Luca, nell'opera di Luca, è proprio anche lo spirito che viene, è anche la forza di Dio che trascina, ed è quel fuoco che accende vita, no? Così come l'acqua, no? Che insieme distrugge ma vivifica, e qui è abbastanza evidente che Gesù fa riferimento anche al momento della sua morte, non semplicemente della sua morte, ma a tutto ciò che sta lì dentro, no? E appunto Gesù ti sta consegnando la sua passione profonda, ti sta dicendo che in quello che annuncia, in quello che porta con sé, ci sta tutto lui. E mi pare pure interessantissimo, sia perché ti dice che non c'è separazione tra ciò che Gesù annuncia e lui che annuncia. Ti sta dicendo in maniera molto seria che ti sta donando se stesso in questo annuncio. Ma ti dice anche che questo annuncio e la sua missione sono capaci di raccogliere il tutto di sé. No, fa impressione questa unità profonda in Gesù. E mi pare che ti insegni ancora una volta che diventa importante nella vita trovare la forza e la bellezza di unificare il cuore, no? Di unificare se stessi, di raccogliere le proprie forze e la propria vita attorno a qualcosa che vale davvero, no? E Gesù lo fa fino in fondo. Non è così facile per noi, no? Dispersi tra le tante cose che facciamo, ma spesso anche divisi in noi stessi, no? Tra le varie passioni che magari ci prendono e tra i vari mondi che abitiamo, no? Con il rischio alcune volte di sentirci proprio spezzati, no? E sentirci diversi a seconda che partecipiamo a un mondo o a un altro, di quelli che scegliamo noi magari o di quelli nei quali ci troviamo, no? È un conto talvolta quando, come siamo in famiglia, è un conto come siamo in relazioni con gli altri, è un conto talvolta come ci comportiamo e come viviamo sul luogo di lavoro o nei luoghi che abitualmente frequentiamo, oppure nell'intimo di noi stessi, no? E quante volte queste separazioni le avvertiamo, no? Queste divisioni le sentiamo, non soltanto nelle relazioni con gli altri, ma profondamente in noi stessi. Mi pare che Gesù ti sta dicendo della necessità e dell'importanza e della possibilità comunque, no? Di questo cammino che ti permette di ritrovare attorno a un centro la vita. E certo, per lui il centro è il dono di sé nell'affidarsi al Padre, no? È il dono di sé nei confronti dei fratelli, no? E mi pare ci riconsegna sta roba, no? Come qualcosa di importante. La capacità di trovare un centro attorno al quale costruire la vita, no? Trovare un centro attorno al quale porre la nostra esistenza. E d'altra parte Gesù invita proprio anche fortemente a questo e a decidere di sé. Seconda parte della parola del Signore che abbiamo ascoltato va proprio lì, eh? La divisione, che non è tanto la divisione necessariamente rispetto alle persone, ma è la capacità di scegliere, di decidere e di accettare le conseguenze della decisione che prendi, no? Sapendo che può portarti anche a prendere le distanze rispetto a certe situazioni tue o rispetto a certe relazioni, no? La capacità di scegliere, di decidere di sé. Ecco, non vorrei aggiungere grandi altre cose. Vorrei concludere semplicemente rileggendo la prima parte, perlomeno, della seconda lettura, no? Che mi pare ci invita a porci dentro lo stesso atteggiamento di Gesù, di metterci in cammino dietro a Lui e di imparare magari così a portare quel fuoco che Lui porta. per condividere lo stesso cammino. Fratelli, anche noi, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti. È bellissimo, eh? Ti sta dicendo non lasciarti fermare da ciò che ti pesa, dal peccato stesso, dalla tua fragilità. Non smettere di camminare, guarda avanti, corri con perseveranza, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento. Chiediamo di metterci in cammino noi pure, così, con fiducia.